La sera del 5 aprile le forze di sicurezza israeliane hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa intorno alle 22:30, poco dopo la fine della preghiera della sera. Hanno lanciato granate assordanti e picchiato coi calci dei fucili i palestinesi presenti per il Ramadan. Questa è una frase che viene da un comunicato di Amnesty International che risale a più di un anno fa, allo scorso Ramadan, in particolare il 6 aprile 2023. Aggiungeva Moraev, il responsabile di Amnesty per la zona del Medio Oriente, l'impunità per questi terribili attacchi contro persone in preghiera non farà altro che alimentare ulteriore violenza. In effetti, un anno dopo, a maggior ragione, dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas in Israele e gli oltre 1200 morti, la situazione si ripropone uguale, se non peggiore. L'altro giorno è cominciato il Ramadan, il mese sacro per la religione islamica, e molti fedeli islamici sono stati violentemente allontanati dalla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est, uno dei luoghi più sacri per l'Islam. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Queste sono le voci delle persone a cui è stato impedito di pregare alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è martedì 12 marzo 2024. Ricominciamo parlando di Israele, della Palestina e della gravissima crisi umanitaria che c'è nella striscia di Gaza. Una nave dell'esercito americano che trasporta le attrezzature per costruire il molo temporaneo che Biden vuole costruire a Gaza si sta dirigendo nel Mediterraneo con l'intenzione di aumentare le consegne di aiuti via mare alla striscia di Gaza, dove almeno 300.000 bambini soffrono la fame, la carestia vera. È comunque un piano impegnativo che richiederà sicuramente intere settimane. Si sperava in un cessate il fuoco per il Ramadan, invece questo accordo non c'è stato e quindi anzi l'inizio del Ramadan è stata la scusa per ulteriori violenze. C'è anche un'altra nave del gruppo Open Arms che trasporta 200 tonnellate di aiuti, ma che in questo momento è ferma a Cipro. Spera di partire il prima possibile, ma finora non ha ricevuto il via libera da Israele, che dovrebbe ispezionare il carico prima che lasci l'isola, ma appunto non sta succedendo. Anche internamente allo Stato di Israele iniziano a esserci proteste sempre più vistose. Più di 700 accademici israeliani hanno chiesto al governo di adottare misure urgenti per prevenire la carestia nella striscia di Gaza, dicendo che non possono opporsi alla catastrofe umanitaria che si sta verificando sotto i loro occhi. E c'è stata inoltre la terza manifestazione contro la guerra autorizzata dalle forze di sicurezza israeliane e organizzata da cittadini palestinesi in Israele. È un evento rarissimo, anzi le ultime erano state sospese o a volte addirittura sfollate. Insomma, anche all'interno dello Stato di Israele inizia a essere sempre più forte il dissenso rispetto a questo governo Netanyahu. In Nigeria ci sono stati 3 rapimenti di massa negli ultimi giorni. Ben 500 persone sono state rapite nel giro di una settimana, per lo più studenti, e dietro questi rapimenti molto probabilmente c'è Boko Haram e altri gruppi criminali. Il primo è stato il 6 marzo, quando circa 200 persone sono state rapite in un campo sfollati nello stato di Borno. Il giorno successivo è toccato a 287 studenti in una scuola nello stato di Kaduna. E infine il 9 marzo c'è stato un rapimento di 15 bambini e 4 donne a Gada, nello stato di Sokoto. L'obiettivo di questi rapimenti è ottenere riscatti e quindi avere poi nuovi soldi per assoldare nuovi militanti. Solo nel 2023 erano state rapite circa 3.600 persone. Insomma, la situazione della Nigeria è molto critica. Ci sono continui conflitti fra pastori, fra agricoltori, movimenti separatisti, pirateria, violenza associata al furto di petrolio, la cosiddetta maledizione del petrolio, e anche insurrezioni jihadiste, come appunto quella di Boko Haram che citavamo prima. Ha raccontato tutto Luigi Mastrodonato nell'articolo che trovate sul sito di LifeGate, che fa il punto della situazione in generale in Nigeria. C'è appena stata un'esplorazione di 3 settimane di un'enorme depressione sottomarina profonda 4.800 metri che ha portato alla scoperta di oltre 100 nuove specie oceaniche, gli abissi veramente profondi. Insomma, c'è una marea di cose che ancora noi non conosciamo quando si parla a volte di deep sea mining e altri tipi di utilizzo di materiali. I ricercatori hanno raccolto quasi 1.800 campioni durante tutto il loro studio al largo della Nuova Zelanda e hanno trovato una varietà di nuove specie di pesci, lumache, coralli e cetrioli di mare. Prima di questa spedizione si sapeva pochissimo degli animali che vivevano in questo habitat. Abbiamo parlato a lungo in una puntata che abbiamo fatto con Emilio Mancuso sul mar Mediterraneo di quanto noi conosciamo pochissimo delle zone marine. Ne conosciamo giusto qualche punto percentuale. E in questo caso è stata la prima spedizione di punta nell'emisfero australe per Ocean Census, che è proprio un'alleanza globale che serve ad accelerare la scoperta e soprattutto la protezione della vita nell'oceano, perché se non conosciamo nemmeno cosa c'è, difficilmente riusciremmo a proteggerlo. Insomma, tutti gli scienziati erano molto soddisfatti a leggere le interviste. Fornisce un quadro molto più chiaro della biodiversità unica del pianeta e quindi anche di quanto ci sia da proteggere, un'intera gamma di nuove specie. E ancora una volta ci ricorda di quanto nemmeno conosciamo di quel che rischiamo di distruggere, di quanto, a maggior ragione, dobbiamo limitare le emissioni e quindi il riscaldamento globale, perché gli oceani sono quelli che ad oggi si stanno pigliando la stragrande maggioranza del calore e che per questo motivo si stanno velocemente acidificando. Diamo invece la parola alla nostra esperta di moda, Silvia Stella Osella, che ci racconta ancora una volta quanto non solo sia difficile trovare delle soluzioni anche sostenibili per il mercato della moda, ma quanto sia poi difficile mantenerle in vita.
Immaginiamo di brevettare un processo rivoluzionario per trasformare abiti usati e scarti di produzione tessile in nuovi tessuti. Di passare in pochi anni dalla fase di startup a processo industriale su larga scala, collaborando con brand come Ganni, Levi's ed H&M. Di venire descritti come una delle realtà più di successo nel ramo dell'innovazione tessile, figurando nel 2020 tra le 100 best innovations del Times Magazine. E infine di dichiarare bancarotta da un giorno all'altro, a meno di 4 anni dall'effettivo lancio sul mercato. E quanto è successo alla svedese Renewcell, che con un comunicato stampa pubblicato a fine febbraio ha annunciato di aver sospeso le operazioni per quanto riguarda il processo brevettato come Circulose. Solo 7 mesi prima, lo stesso destino è capitato a un'altra delle più premiate e promettenti realtà del settore moda, la California Bold Threads, creatrice di Milo, un materiale alternativo al cuoio a base di micelio, l'apparato vegetativo dei funghi. Ma quali sono le ragioni che portano al crollo improvviso di realtà del genere? Secondo molti addetti ai lavori, gli ultimi 2 anni sono stati particolarmente difficili per quanto riguarda il reperimento dei finanziamenti, poiché l'interesse degli investitori si sarebbe spostato soprattutto verso le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. La scalabilità, ovvero la capacità di un progetto di passare dalla fase pilota a quella industriale, è ancora oggi molto complessa per chi opera nell'ambito delle innovazione sostenibile. E il fatto che addirittura i casi di maggior successo fatichino a dare un seguito duraturo ai primi importanti risultati ottenuti indica chiaramente che il settore moda non è ancora intenzionato a prendere sul serio i numeri del proprio impatto.
Grazie mille a Silvia Stella Osella. Un'errata corrige, scusate, sulla puntata di ieri ho fatto un errore, ho detto che Barbie e Billie Eilish avevano vinto l'Oscar per la miglior corona sonora, invece era per la miglior canzone per Barbie. Quindi scusate, comunque Billie Eilish ne ha già vinti 2 di Oscar per la miglior canzone. Nel frattempo stiamo raccogliendo le domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici a podcast@lifekit.it, domande, curiosità, commenti, a cui poi vi rispondiamo nella puntata del venerdì. Mandatecele a podcast@lifekit.it. Ci sentiamo domani, buona giornata.